sapete. Allora, niente, c'è stato questo ritardo con la ferrovia, appunto, ma lasciamo perdere. In Italia, appunto, dicevamo il professore, dovrebbe scrivere un secondo libro solo sul rapporto fra le regole e le ferrovie dello Stato, che è una cosa straordinaria. Allora, niente, siamo qui a presentare questo libro sulle regole che il dottor Colombo, forse sapete, sta un po' discutendo in giro per l'Italia da un po' di tempo, con le varie platee che incontra, che vanno dal mondo della scuola, non solo, e noi oggi qui appunto a dialogare con lui su questo concetto. Dico due cose solo in sede di presentazione, proprio per collocarlo all'interno delle iniziative che noi facciamo qui in fondazione, perché forse alcuni di voi sapranno che stiamo conducendo quest'anno una riflessione a partire da libri di recente pubblicazione sul concetto di democrazia. Per cui, dottor Colombo, professor Tiregani, hanno presentato, me ne scuso, scusate, la fretta, insegna pedagogia all'Università di Bologna ed è direttore di questa bellissima rivista che veramente vi consiglio, che è Interculture, e vedrete, magari farà anche decenni nel suo intervento ai contenuti di questa rivista, che affrontano il dialogo interculturale certamente da una prospettiva molto originale, molto originale. Vi voglio segnalare anche che ci sono un convegno, proprio perché ci tengo, perché mi sembrano temi molto interessanti, che ci sarà l'8, il 9 e il 10 maggio all'Università di Bologna, dove? A Sasso Marconi, scusate, su proprio il dialogo interculturale partendo dalle prospettive di questa rivista. Per cui ringraziamo anche il professor Tiregani di essere qui con noi oggi. Solo per dire appunto che noi vogliamo affrontare questo argomento sulle regole, se possibile, all'interno di questa riflessione sulla democrazia. Se dovessi anche sintetizzare una frase che cede la parola ai nostri relatori, direi che forse la tesi di fondo di questo testo è che le regole sono funzionali alla democrazia, sono funzionali alla costruzione del processo democratico. Una tesi quindi diametralmente opposta rispetto a quella, forse anche, che di primo acchito si può pensare, intendendo le regole come una limitazione alla libertà personale delle che sono alla base della democrazia. Tutt'altro, dottor Colombo dice, le regole invece si pongono a salvaguardia di queste libertà. Le regole sono a salvaguardia del più debole, lo difendono dalla sopraffazione del più forte, rendono gli individui tutti uguali rispetto a qualunque possibile gerarchia clientelare, diciamo così, per cui senza regole non c'è democrazia. Questa mi sembra già una tesi in sé fatta e compiuta, in realtà è l'inizio di questo testo, di questa riflessione, perché il libro, che certamente ha un carattere divulgativo, fuori da un carattere divulgativo per dialogare con più gente possibile, però il libro incrementa la sua problematicità pagina dopo pagina, e perché naturalmente subito il dottor Colombo si interroga sul rapporto delicatissimo fra leggi, regole e giustizia. Non tutte le regole, non tutte le leggi sono giuste. Le leggi razziali, la legge sulla battaglia, la legge sulla schiavitù. Quindi esistono regole che danno vita ad una società, dice il dottor Colombo, verticale, fondata su delle gerarchie, su una distribuzione asimmetrica di diritti e doveri, e regole invece che sono funzionali allo sviluppo di una società orizzontale, dove tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge. Allora io le pongo una questione che magari poi riprendiamo nel dibattito nel cedere liberamente la parola. C'è l'idea in questo testo, secondo me un po' problematica, secondo me da pensare e da discutere, che la gerarchia si ponga in opposizione alla giustizia. Allora io volevo veramente in maniera molto diretta chiedere se veramente noi possiamo pensare in questi termini così radicali, con una giustizia che coincide effettivamente con la società orizzontale, che forse dovrà essere un'utopia nel senso che è sempre a venire, però è così che bisogna intendere la conclusione di questo processo: la giustizia uguale società orizzontale. Allora voglio solo dire per Colombo questa cosa. Non sono io personalmente, rispetto alla mia esperienza anche sul campo, per esempio nella scuola, io lavoro nella scuola, sono insegnante. che effettivamente la giustizia possa fare a meno della gerarchia. Sono naturalmente d'accordo anch'io che esistono leggi giuste e leggi ingiuste, ma possiamo pensare alla giustizia come qualcosa che non dia vita necessariamente ad una gerarchia di valori, ad una scala di valori. Non tutte le libertà sono uguali. Allora, possiamo invece, chiedo io, pensare, se possibile, una giustizia in termini di intersezione, diciamo così, fra società verticale e società orizzontale? Possiamo pensare ad una giustizia, a delle norme che sono sempre da intendersi come questo punto di intersezione e il lavoro poi da farsi sul campo è rispondere alle contingenze, diciamo, del mondo e intersecarle con uno schema valoriale? Quindi questa è la questione che magari poi riprendiamo se lei è cuore del dibattito. Detto questo, cedo immediatamente la parola al dottore, che ho già perso troppo tempo, lo schema è solito, parte il professor Pirigatti e poi il dottor Colombo risponde a tutto.
Io credo che il libro di Colombo sia un libro sul quale si possono scrivere parecchi altri libri, cioè per me è stato un libro provocatorio, aprendo orizzonti che hanno bisogno probabilmente, non dico di risposte, vediamo anche troppo forse delle risposte, ma delle visuali differenti. Aprire un libro che mi ha dato tanti punti interrogativi, che ha dato, la possibilità di esperienze e di parole nuove. Le regole e le non regole, le regole che non sono da osservare e quelle che sono invece da convalidare. Siamo stati educati, educhiamo le persone ad essere capaci di scegliere e di individuare le regole da osservare e quelle da non osservare. Siamo stati educati a questa dimensione, la capacità di dire obbedisco oppure no, qui disobbedisco. Nuove finestre aperte, io l'ho chiamate le pagine di Grado Colombo. Raccontare quello che lui ha visto, che ha avuto davanti agli occhi. Raccontare le prime pagine, per esempio, in cui tu descrivi questi uffici e questi inganni e questi furti e questi sotterfugi giudiziari, politici, scolastici, religiosi. Eppure guardare questo uno dove è stato scritto, lui ha scritto come fossimo di fronte a un muro di anima, come indica lo Zen, di meditare di fronte a un muro bianco in cui la laicità dello Stato ha il coraggio di scrivere spiegando qualunque cosa, facendo il vuoto di quello che abbiamo dentro per non influenzare troppo quello che invece il dottor Colombo ha descritto. Vedere il proprio paese con le emozioni di un cuore che sa vedere, che sa vedere con il cuore gli eventi di un mondo che non tutti vedono. E grazie che ci hai dato la possibilità di affrontare questi inganni, questi sotterfugi, questi furti che tu hai visto, che hai conosciuto, che hai giudicato, che hai potuto descrivere. Tutti siamo al corrente di ciò che è scritto nel tuo libro. E non è tanto un libro di uno specialista, anche se lo sei, uno specialista del diritto, ma lo hai scritto con gli occhi e il cuore di chi scrive con la sofferenza buona di una persona umana. Hai dato la prova della verità. Mancano solamente i nomi e cognomi. E grazie che non li hai messi, perché ognuno di noi possiamo metterli. E dobbiamo metterli. Avere il coraggio di chi sono quei nomi che lui descrive solamente come una persona o delle persone. I nomi dei poteri. I nomi di coloro che hanno fatto le leggi e le regole. Per avvalorare quello che ho detto. Hai scritto un libro perché non hai paura. Questo libro ha tolto la paura anche a noi. La paura che è la manifestazione di ciò che non è conosciuto, di ciò che non è detto esplicitamente, del non pensato, che tu invece hai conosciuto, hai pensato e hai dato la possibilità a ognuno di noi di averlo chiaro davanti a tutti. Non c'è fiducia. E così si mantiene l'altro nella paura, perché non c'è la possibilità di conoscere a fondo come tu hai conosciuto a fondo. La paura sparirà quando cadranno le barriere della diffidenza degli uni verso gli altri. Non ci fidiamo. Non si tratta di migliorare la vita, ma di scoprire e di non nascondere quello che deve essere detto davanti a tutti. Alcuni ti hanno chiamato un traditore. Credo che invece hai accettato di non collaborare con coloro che nascondono il male dietro il bene o il bene dietro il male. Seguire le regole, ma usando le tue espressioni, le regole del cittadino o del suo. Proprio ieri, un evento in Francia, hanno chiuso il direttore di una banca dentro il suo ufficio e hanno detto: ma avete il potere di farlo? Avete il diritto di farlo? E hanno risposto: non siamo dei sudditi, siamo dei cittadini francesi. Cittadino è colui che conosce le vere regole da osservare e le regole a cui invece disobbedire. Le regole che non sono quelle del mercato, ma quelle della solidarietà, della compassione, per usare una parola del mondo orientale, della compassione degli ultimi. Degli ultimi della società, le regole dei umani e non le regole dei potenti, le regole degli eserciti, le regole dei primi, ma le regole degli ultimi. Ma non da benefattori, conservando in questo modo questa distanza terribile del Salvatore col tal Salvatore. Terribile. facendo e continuando a mantenere la posizione del della sudditanza. Non c'è niente che i greci possono regalare che non sia stato loro donato. Coloro che inneggiano alla libertà, alla fraternità, all'uguaglianza, e sanno decidere di osservarle, anche le regole non scritte, ma che saranno scritte forse fra 100 anni. E volevo sapere qui farti una domanda. Ho avuto la gioia, il peso di vivere lontano dall'Europa, dall'Italia, per tanto tempo. È un mondo che mi ha conquistato, che ha rovesciato la mia vita. Un mondo in cui non vogliono essere protagonisti di diritti, perché mi hanno detto: ma noi non abbiamo diritti. Abbiamo vissuto con un gruppo di Mohawk, gli indiani del Nord America, degli Stati Uniti. Hanno le regole. Le regole della forza della non esistenza. Dentro delle riserve. Condannati a vivere, è stato loro donato il permesso, e gestionare dal governo degli Stati Uniti di vendere armi e di aprire case da gioco. E sia l'alcol che il gioco li hanno distrutti. Ma abbiamo dato loro la possibilità di avere denaro. Questa prosopopea di chi può imporre diritti a coloro che non vogliono avere diritti. Come la vediamo? In una società in cui i diritti li conoscono solamente alcuni, anche qui da noi, una cultura terribilmente economicizzata. Abbiamo paura, ci tremano un pochettino le nostre certezze, le nostre sicurezze basate sul denaro. Non ce l'ho qui, ce l'ho la foto. Davanti al Parlamento Europeo c'è una statua e sotto c'è scritto Monumento all'Europa. È una donna che innalza le donne. Questa è la nostra idea. La libertà è una. Le regole del mercato, le regole del razzismo, le regole del rifiuto del più debole, le regole. Abbiamo il coraggio di... Ho portato qui e finisco. Le carte dei diritti. Quali diritti? Quale carte? Voi mi direte la carta dei diritti, la carta universale dei diritti umani. Sapete che ne sono delle altre? Questa la dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni, la carta dei diritti dei popoli arabi, africana dei diritti dell'uomo o dei popoli. La Convenzione dell'ONU sui diritti dei bambini e delle bambine. La Carta dei diritti dei popoli aborigeni. Mi fermo qui, ma c'è di fatto gli altri. Dove si trova? Su internet. Sono tutti in fila. Ti chiedevo una cosa. Com'è possibile che la nostra Carta dei diritti, 30 articoli, sia l'unica che sia chiamata universale? Quando su 30 articoli, 26 cominciano con una parola: ogni individuo. Quella africana comincia ogni gruppo, ogni popolo, ogni villaggio. Sono andato troppo pure? No! Ma cosa avremmo detto se sulla Carta dei diritti dei popoli dell'Islam avessero detto universale? No! Ma anche loro usano la parola diritti. I popoli Mok hanno detto: noi non vogliamo avere nessun diritto, è la terra che ha diritto su di noi, è l'acqua che ha un diritto su di noi, non noi sull'acqua. Noi non possediamo diritti sulla terra, non li vogliamo. E è successo, hanno approvato la Carta Costituzionale del popolo dell'Ecuador e ha messo il diritto della natura come principio, il diritto sulla della natura come principio del fondamento del popolo ecuadoriano. C'è una possibilità di dialogo, c'è una possibilità di confronto, oppure dobbiamo imporre, perché dietro a questi diritti, ho finito, mi pare che ci sia, dietro a queste carte, una visione del mondo. Un modo di vedere il rapporto tra uomo e donna, un modo di vedere il rapporto tra noi e la natura, tra lo grande spirito, che vuol dire il respiro, e l'umanità. Quando siamo entrati dentro una riserva indiana, erano tutti incendi attorno al fuoco. Anche il Tote era sulla stessa linea in cui eravamo tutti noi, e hanno detto: guai che si mette al centro, anche così il Tote o la divinità, se si mette al centro rimarrà bruciata. Siamo compagni di esperienza di vita. Questo è il nostro diritto, questa è la nostra capacità, questa è la nostra visione, noi abbiamo un'altra, non c'è da contrapporre, ma di avvicinarla. La concezione nuova, la concezione occidentale dei diritti umani, quella degli arabi, quella dell'Islam, quella dei popoli africani, possono dialogare. Io credo non esista la possibilità di dare una risposta ad un grande tema o un grande problema dell'umanità da una sola cultura.
non c'è pace.
Forse questo dialogo che Gherardo ha aperto, che ha scritto su questo muro bianco, perché alla fine tutti questi temi che ho toccato, gli ultimi capitoli, sono proprio su questo. È un punto interrogativo. E grazie che ce l'hai lasciato, così noi possiamo discutere.
Grazie molto al professor Piacanti, che ce l'ha dato un saggio della ampiezza concettuale di questo libro, diciamo, con questo libro può portare. Adesso subito però il dottor Colombo risponde a tutti e poi apriamo il dibattito, perché sempre posso.
Sì, certo, volentieri, buonasera. Sì, dici? Sì, ma io sono un po'... Aspetta un attimo, perché secondo me non ci vuole neanche il gelato.
Vediamo. No, no, quello ci sarebbe per la registrazione. Ce l'abbiamo, gelato. E qua, guarda,
anche con questo forse non si sente. No, con questo si sente. Bene, grazie. State bene. Mi spiace. Convincere le persone di andare in ginocchietti qualche volta, quando fa bene alla salute, alle arterie, eccetera, è praticamente impossibile, allora fai la fine che si arriva a terra. Ma mi spiace veramente, perché io credo che la puntualità sia molto importante, e quindi quando sono tardi, anche se non dipende da me, perché potrebbe la puntualità prima, però facevo delle altre cose che non mi danno, anche quindi quando non dipende da me, mi c'è questo male. Sono venuto giù perché secondo me è adesso parte tutto. Anche questo qua, anche questa qua un po' ce l'ha tutto. E io sono dell'idea, non so se partire dalla gerarchia, mi questo non è come convinto la gente.
Questa è la prima parte della questione di acustica, però le conseguenze sono quelle.
Non so se cominciare dall'utopia o cominciare dalla gerarchia, ma forse possiamo fare tutte quelle cose insieme. A paura. Ma è facile, semplicissimo. Secondo me non ha nessuna difficoltà di votare. Signora, se lei vuole, vota. Se vuole.
Se vuole.
Sì.
E da quando lei ha cominciato a votare?
Da quando sono maggiorenne.
E da quando il suo genere ha cominciato a votare? E femmine, per intendersi, non piace. Non glielo piace. No. È dal 2 giugno del 1946. Io credo che valga la pena di ricordarsi. Sapete perché? Perché è una bella differenza. Perché è una bella differenza? Se devo alzarmi subito, perché se vi faccio una domanda poi devo venire a sentire la risposta. È uguale nei licei, alle medie è uguale. Ci si avvicina a qualcuno, gira gli occhi dalla parte. Come dire, ma non venga a farmi questa domanda. Perché è importante la differenza? Caspita che differenza. Perché quando non votavano le donne non potevano scegliere coloro che avrebbero fatto le leggi. E quindi le leggi facevano soltanto i rappresentanti dei maschi, che vuol dire che le facevano i maschi. E allora cosa succedeva? Che il maschio sposato era il capo della famiglia e la donna doveva obbedire. Cosa succedeva? Che l'adulterio era reato per il maschio, per la femmina e non per il maschio. Succedeva che, ma non soltanto, pensate, erano i maschi che facevano le leggi, erano anche i maschi che giudicavano i comportamenti, perché le donne non potevano fare il giudice. Una bella differenza. Secondo me 2 giugno è una data forse da ricordare per le donne italiane, per le signore italiane, ancora di più dell'8 marzo, che poi dice tutti sanno cosa è successo neanche l'8 marzo, non mi chiedo. Questo fatto, questo cambiamento, mi permette di cominciare a darvi una risposta sia sotto il profilo della gerarchia che sotto il profilo dell'utopia. Allora, e dopo, voltami in Italia per la prima volta, il 2 giugno del 1946. Scelgono se vivere in una repubblica o in una monarchia, e scelgono anche un'altra cosa. Aspetta, lo dico. Scelgono coloro che scriveranno la Costituzione. La Costituzione poi entra in vigore il 1 gennaio del 1948, ma nonostante che la Costituzione entri in vigore allora, poi per cambiare quelle regole che mettevano in primo piano il maschio, se ne vuole di tempo, le donne entrano in magistratura soltanto a partire dagli anni 60, il marito smette di essere titolare di autorità militare soltanto nel 1975 e del centro. Cominciamo con l'utopia. Proviamo a metterci, a collocarci nel, facciamo 1600. Proviamo a pensare, a usare questo artificio di immaginarci che possiamo intervistare una persona che vive nel 600. E chiediamo a questa persona che vive nel 600: secondo lei sarà mai possibile che succeda nella storia dell'umanità che a un certo punto si arrivi a stabilire che coloro che fanno le leggi siano eletti e che siano eletti scelti anche dalle donne? Cosa ci avrebbero risposto? Cosa ci avrebbero risposto? Questo qua è facile per me. Ci avrebbero risposto no, ci avrebbero detto ma lei mai. I più gentili ci avrebbero detto ma lei è un buddista. Votate. Votate, cioè avete la possibilità, non voglio sapere se lei va a votare, ma le donne vogliono votare. Sì o no? Sì che ho. Nel 1600 si pensava, l'avete detto voi, è un'utopia pensare che un giorno le donne voteranno. Io mi fermo qui perché poi si potrebbe parlare dei sacrifici umani, no? Agamennone, per partire ed andare a assediare la città di Troia, cosa ha dovuto fare? Sacrificare Ifigenia, perché si pensava che per far soffiare il vento era necessario essere in armonia con gli dèi. Gli dèi erano arrabbiati, come si faceva a riconciliarsi? Era necessario il sacrificio in senso proprio, perché alla fine il capo, i genitori, i padri, in genere non ammazzano volentieri le figlie, il sacrificio di una persona importante della comunità. Oggi i sacrifici umani sono scomparsi. Se potessimo intervistare qualcuno che è lì a seguire questo momento così intenso per la comunità, il sacrificio di Ifigenia, e gli chiedessimo: ma secondo lei sparirà domani il sacrificio umano? Cosa ci risponderebbe? Ma non ci risponderebbero nemmeno, ci direbbero: lei vada un po' lontano che sta bestemmiando. E siccome si sa che Zeus ha l'abitudine di tirare sai la terra, non vorrei che fuori che e i sacrifici umani sono scomparsi, è altro che utopia, non si poteva neanche arrivare a pensare che fosse utopia. Mi fermo qui perché poi chissà quanti esempi ci sarebbero. E allora non la mettiamo nella storia che no, è un'utopia, allora è assolutamente irraggiungibile. Che se è un'utopia, meglio, se qualche cosa può essere raggiunto o no, se un cambiamento può essere fatto, possiamo vederlo soltanto quando allora non possiamo non permetterci, secondo me, di ipotecare il nostro futuro dicendo questo è destino, perché cambiamenti ne abbiamo fatti, ma tanti, tanti, tanti. E allora io credo anche che si tratti di una specie di pregiudiziale da scrivere, dipendente dal fatto che poi noi, nonostante le belle parole ufficiali, di una società nella quale i diritti e i doveri sono distribuiti uniformemente, abbiamo paura. Lei ha la libertà. Credo che sì, no, tutti hanno la libertà, no? Credo. Sì, no, non lo so. Un pochino. Un po', ma mica tanto. Non le piace essere libera. Sì, sì, sì. Ah, mi piace, mi piace essere. E generalmente ci piace essere. Siamo sicuri che ci piace essere. Lei non è sicura. Non è sicura che ci piace essere. Io dovrei pensare. Non è sicura. E nemmeno io sono sicuro che ci piace essere. Perché non sono sicuro? Perché? Che differenza esiste tra chi è libero e chi non è libero? Cosa fa chi è libero che non può fare chi non è libero? Scegli. E poi chi decide cosa gli succede? Cosa succede a chi sceglie? Che è responsabile della scelta che fa? E gli si chiede, ma perché la scelta? Ma perché hai pensato di fare così? Generalmente le scelte che si condividono passano a essere parte, no? E la responsabilità ci piace. Cosa dice? Ci piace la responsabilità.
Se ci sono così.
No, a lei piace la responsabilità. Sì. Sicuro? Non è che se per caso che succede che parliamo in modo impersonale, no? Se per caso che succede di mettere la macchina in divieto di sosta, dice certo che lo metti se divieto di sosta perché non c'era un altro posto. E quindi dà la responsabilità al sindaco invece che a lei. Certo che paga la multa, però la macchina non è sempre. E poi non lo dice, ah caspita. Vi faccio un esempio, per esempio più evidente forse. Mi piace respirare l'aria inquinata. Chi è che è qui? A chi diamo la colpa? Si scappa dalla responsabilità. Nella responsabilità si ha una gran paura. Tant'è vero che fin dall'inizio, fin da quando si va a diventare, entra il maestro e dice, chi ha fatto lì? È stato lui. Certo, regolarmente. Ma anche quando si diventa grandi, si dice spesso è stato lui. È stato sempre qualcun altro. Poi ci arriveremo se mai se ne tempo. E allora non piace la libertà, o meglio, non piace la responsabilità e in conseguenza si è disposti pur di non essere responsabili a rinunciare a fette consistenti della libertà. Perché se non si sceglie poi non si è tutti. Preferendo addossare la responsabilità in una scelta ad altri. Allora, io credo che in qualche misura, vi faccio un altro esempio, no, vi richiamo un'altra cosa. Avete letto i fratelli Karamazov? I fratelli Karamazov, Fyodor Dostoevsky, l'avete letto? L'intero. Vi ricordate la leggenda del grande inquisitore? Ve la ricordate? C'è qualcuno che se la ricorda? Sì, la raccontate io, risparmio un po' le cose locali. Avete letto Dostoevsky, però non vi ricordate, bisogna rileggere un'altra volta. Succede perché non si legge in gioventù e non si legge probabilmente quando non si avvicina in età. Cioè c'è qualche, no, è riconosciuto ma è rifiutato, che è diverso. E perché è rifiutato? Adesso ve lo racconto perché sennò partiamo io lei in codice e voi dite quanto si passa da un'altra anni. Cristo in piena inquisizione torna sulla terra, lo riconoscono tutti che perché fa dei miracoli, aiuta la gente, sta in mezzo alle persone, passa di lì il grande inquisitore che ha fatto bruciare un po' di eretici la sera prima, lo vede, lo riconosce, lo fa arrestare immediatamente, lo porta, lo fa portare nella segreta. E la notte va a interrogarlo. E che interrogarlo va a contestare. Cosa sei tornato a fare? Ci abbiamo messo 1200 anni per rimediare ai guasti che mi fa. E adesso torni e vuoi ricominciare da capo. È perché tu hai creato le persone, hai creato il genere umano, sei stato anche un uomo, se non riesco, lo dice, però che pensiero del grande inquisitore, sei stato anche un uomo sottoposto, perché gli hai creati, ti hai dato la libertà. Hai dato la libertà senza fornire alle persone la capacità di gestire. E allora che fatica per riuscire a fare in modo che il mondo potesse essere in qualche misura governato. Che fatica, perché? È perché le persone non possono essere, perché se non sono capaci di essere non possono essere. Tu dovevi cedere subito, immediatamente alle tentazioni di Satana, perché è con il pane, con la spada e con i miti, con l'inganno che si governano le persone. Io credo che ci sia molto di questo pensiero, no? Per quello che la gerarchia poi affascina, no? Caspita, chi sta in alto può tutto. E più si scende, meno si può e più si deve. Fino a quando alla fine si deve soltanto, non si può proprio niente. Voi intese come genere femminile, come sesso femminile, noi diciamo sesso più secondo me più puntualmente più gli inglesi dicono gender, dicono genere, no? Fino a 63 anni fa eravate sottomesse. Eravate tanto sottomesse che se il marito tornava a casa dicendo sono stufo di vivere a Verona, andiamo a vivere a Palermo, ma perché? Sono fatto niente, guarda le valigie, domani partiamo e abbiamo qua i genitori e cosa mi importa, domani partiamo e tutti i nostri amici ho detto di fare le valigie e i nostri figli che si vanno a scuola, insomma fai le valigie e basta. E la legge era dalla sua parte, dalla parte del marito, e hanno sottomesse le donne, hanno sottomesse coloro che lavoravano la terra, hanno sottomesse i bambini, no? E qual era il tasso dell'analfabetismo in Italia? La società era una gerarchia. Chi sta in alto può tutto e non deve niente, chi sta in basso deve tutto e non può niente. Pensarci bene, la società è sempre stata così. Se ci guardiamo indietro, quando sapete quando è stata abolita la schiavitù negli Stati Uniti d'America? Negli Stati Uniti, non nell'ultima delle repubbliche sconosciute. Ve lo dico, vi faccio un quiz. Io mi sarei detto un quiz. Nel 1865 ci sono voluti quasi 100 anni, ci sono voluti una novantina d'anni dalla proclamazione della Costituzione americana perché venisse abolita la schiavitù e la tratta degli schiavi. La società era fatta in questo modo. E che cosa voleva dire la giustizia quando esisteva la schiavitù, quando le donne non votavano, quando c'erano i servi della guerra, che non erano neanche schiavi, no? Giuridicamente. Cosa voleva dire giustizia? Cosa voleva dire allora la giustizia? Volete? Proviamo a trovare una specie di sinonimo, una parola che da sola ci dà l'idea di giustizia. Quando si scappava uno schiavo, la forza pubblica aveva il compito di andare a prenderlo e riportarlo alla donna. Quando, per dire, se una donna si fosse presentata al seggio e l'avesse detto, sono qui per votare, e avesse insistito, il presidente di seggio avrebbe chiamato i carabinieri e avrebbe detto portate questa signora a casa perché sta disturbando, sta a compiere l'operazione di voto. Sta cercando di fare qualcosa di cui non abbia più. Cosa vuole dire?
Ve lo dico.
Com'è? Beh, si su misura, proviamo a pensare perché era su misura. Cosa vuol dire su misura? Vabbè. Anche qui se le parole fanno più paura dei fatti. Perché uno pensa alla tortura, ai supplizi, ci può pensare. Se pensa a quello che sta dietro, no?
Poi gli fa fatica perché ha paura.
Si ha paura di dire che giustizia voleva dire sperequazione, discriminazione, disparità, iniquità. È esattamente il contrario di quello che pensiamo oggi. Oggi pensiamo che giustizia voglia dire opportunità pari, no? Uguaglianza. Se io vi chiedo se in Italia le leggi sono la legge uguale per tutti, voi generalmente, per le persone mi rispondono sì o no.
No.
E mica me lo dicete con gioia. Non me lo dicete. È il senso stanco, perché questo qua è, viene in fatte 5 di incontro. Eh sì, ma viene che poi parlo in italiano al più ogni tanto al fine. Classico. Abbiamo capito? No, però io nei confronti miei, insomma, non me lo dite con felicità, con serenità, come se questa la legge non è uguale per tutti, corrispondesse alle vostre aspirazioni. No, me lo dite con un certo fastidio, no? Vero? Perché pensate che giustizia voglia dire uguaglianza. Bene, nel corso della storia giustizia vuol dire esattamente l'opposto. Bene. Perché la società era organizzata gerarchicamente, che vuol dire che c'era qualcuno che aveva tanti o tutti i diritti e poco o nessun dovere. Perché i diritti e i doveri erano distribuiti appunto in modo discriminato. Gli uomini scelgono le donne. L'esempio del voto è una specie di epigono di una cultura sostanzialmente ferma nel dire gli uomini comandano e le donne obbediscono. Mi sembra che abbia uno sguardo che tradisce un certo richiamo. Scherzate. Perché la società era ordinata in modo che le persone erano messe in scala. E si può o non si può non vivere in una situazione in cui non si sia messi in scala? Sì o no? Beh, Davide diceva all'inizio, ma io le mie perplessità ho le mie perplessità, però secondo me forse anche Davide ha un po' di voglia di inconsapevole tendenza a prendere le distanze, perché secondo me confonde due aspetti, nel senso che guarda la tecla a una gerarchia di valori e mette nella gerarchia dei valori la gerarchia delle persone. Sono due cose completamente diverse. Certo che i valori, che io non chiamo valore, perché valore è una parola ambigua tanto quanto giustizia, che ha voluto dire per un sacco di tempo ingiustizia secondo il nostro metodo, e poi ha voluto dire giustizia secondo il nostro metodo, disuguaglianza e uguaglianza. Aveva un significato ambiguo addirittura nelle scritture di giustizia. Ecco, valori è un'altra parola che ha un significato incredibilmente ambiguo. E allora io preferisco usare, per esempio, punti di riferimento. Quando mi capita di pronunciare la parola valore, la coniugo soltanto con un'altra parola, persona. Perché quando la società era verticale le persone erano strumenti, no? Lo schiavo non era strumento del padrone, e la donna non era strumento dell'uomo, e il bambino non era strumento del padre, e via dicendo. E invece la parola giustizia ha cambiato significato nel momento in cui si è detto tutte le persone sono importanti. Allora si può dire forse tutte le persone sono un valore. Ma se tutte le persone sono un valore, è ineludibile e inevitabile la conseguenza che tutte le persone hanno diritti analoghi e hanno doveri analoghi. Ma se tutti hanno diritti e doveri analoghi agli altri, e la gerarchia è esclusa. È esclusa la gerarchia. E allora però si confonde la gerarchia, si confonde la gerarchia con l'organizzazione. Faccio un esempio che riguarda la scuola, così ci capiamo. Caspita, l'insegnante è diverso dal discepolo, dallo studente, perché organizzativamente ha una funzione che non ha lo studente. Però attenzione, perché questa funzione, che è una funzione diversa, può essere interpretata come diversità sotto il profilo gerarchico per quanto attiene al diritto, al potere. E allora capita che l'insegnante dica, giustamente, ragazzi, spegnete il cellulare, e che poi si tenga il cellulare su. Questa è una gerarchia. Dire, tu studia che domani ti interrogo non funziona. Salvo che dica, tu studia che domani ti interrogo perché, pensando, senza esplicità, perché ho visto che non stai mica tanto bene, sei distratto, hai dei pensieri per la testa, e siccome in questa condizione non riuscirai a prepararti e mi stai aiutando, allora in gerarchia. Arrigoni diceva attraverso un simbolo, una statua, la gerarchia dell'Unione Europea mette al primo posto la questione dell'Europa. Dopodiché tutto questo dell'Europa. Dopodiché vengono le persone ai primi posti di lavoro. E così via, e magari prima la persona c'è stata. Che cosa ci sta? Commercio. Allora la persona vale in tanto in quanto è consumatore. Non so se sia molto così nell'Unione Europea, prende un esempio per dirvi come i punti di riferimento sono generalmente in generale. Attenzione, perché nella società verticale, nella società in cui le persone sono in gerarchia, le persone poi in quanto persone sono in un posto. Le persone, in quando la società è verticale e gerarchica, stanno sopra o sotto in base a quello che hanno. Per esempio. Come sono vicini a qualcun altro, per esempio. Quando danno fastidio, siccome generalmente sono strumenti, anche quelli che sono valutati in base a quello che hanno, alla posizione che occupano, dove sono qui, sono collocati, che occupano, voglio dire, e quando poi non si possono più usare come strumenti, si vogliono dire. E però se il primo, il più importante dei punti di riferimento è la persona, e allora non soltanto la società non può che essere una società, ma non può introdursi qualsiasi diversificante che trasformi la persona in un oggetto. Perché la nostra Costituzione esclude la pena di morte? Esclude la pena di morte. La Costituzione. La Costituzione non esclude la pena di morte. E dice che non si può ammazzare nessuno. Qualunque reato abbia commesso. E perché se il primo valore è la persona è un valore perché è, non per quello che fa. Se il criterio fosse la persona è un valore per quello che fa, allora si tornerebbe a una società verticale in cui a seconda di quello che fai sei collocato un atto, un basso, sei anche buttato via, vuol dire ammazzato. E sono incompatibili in effetti la gerarchia tra le persone e il rispetto della persona. Sono incompatibili in tutto. Io adesso che stanno votando in Parlamento, ve lo devo dire, è incompatibile con una società orizzontale il fatto che sia imposto a qualcuno che dice: io se mi riduco in queste condizioni non voglio più mangiare, chi si dica di mangiare lo stesso, perché la persona perde l'essere il centro della società. Il centro della società diventa qualcosa, per esempio la vita, alla quale vita poi viene gestita a seconda delle convinzioni e quindi di altri punti di riferimento che possono essere estremamente diversi. Va bene che chi vuole essere alimentato, anche se diventa un vegetale, possa farlo, però se la persona è la cosa più importante, il primo diritto, la prima libertà è quello di... cosa vuol dire libertà? L'abbiamo detto prima. Scegliere. La prima libertà, la libertà è scegliere. E se gli si dice no, tu questo non lo scegli, caspita, gli si dice no, tu non lo scegli, sul tra vivere e non vivere, basta, salta. Qual è la altra domanda? La domanda, poi arrivo anche alla domanda di Arrigo. E no, perché poi delle altre domande credo di aver risposto a tutte le domande. Io volevo fare qualche precisazione a proposito della gerarchia dei punti di riferimento. Perché vale la pena di pensarci un pochino. Cioè vale la pena di pensarci nel concreto. La Costituzione dice prima di tutto la persona. E però il nostro codice penale, perché è stato scritto nel 1930 e dice anche cosa, c'è stato qualche cambiamento, c'è stato, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme, eccetera, eccetera. Però tante norme sono rimaste come prima. Bene, se qualcuno viene picchiato da un'altra persona, riceve un pugno che gli fa calare la testa permanentemente. Il massimo della pena è 7 anni. Se recupera l'automobile che ha parcheggiato in strada chiusa in chiave, il massimo della pena è 10 anni. Vuol dire che va la sua automobile e della sua vista. Non è giusto. Ci sono tante cose, no? Che sarebbero ancora da sistemare, ma soprattutto c'è da sistemare un'altra cosa. Perché vedete, le nostre leggi, la nostra legge fondamentale, la nostra Costituzione parte proprio dalla persona e parte per motivi storici ben precisi, non è che sia stato casuale, così a un certo punto si dice cambiamo il senso alla parola giustizia, no? Forse nemmeno si è pensato a questo aspetto direttamente, però si è vissuto più che pensato molto molto intensamente quello che è successo nella prima metà del secolo scorso: 2 guerre mondiali, la Shoah, la bomba atomica. Noi facciamo fatica, sono informazioni queste, no? Non sono sensazioni, sono delle informazioni che diventano sempre più sfumate. Non riusciamo a capirlo, non, non riusciamo a capire cosa hanno sentito le persone che vivono da Napoli. Bomba atomica, quasi tutti noi, forse qualcuno no, ha vissuto tutta la sua vita quando la bomba atomica era già scoppiata. No, è come se per lui la bomba atomica fosse sempre esistita. Come quando io dico ai ragazzi che hanno 11-12 anni che 20 anni fa non esisteva il cellulare, loro mi guardano anche un po' straniti, no? Perché per loro il cellulare è sempre esistito. Ai miei figli, se dico che quando sono nato io c'era la televisione, poi mi fanno le battute e dicono: ma quando da mia scuola tu c'era lo scalpello e la... no, c'era... eh sì, no? E per loro è cambiato, per noi. Allora hanno vissuto i bombardamenti, hanno subito i bombardamenti, hanno subito la morte di persone care, hanno subito la perdita di amici, di conoscenti, di parenti nei campi di sterminio. E allora sono arrivati a mettere la persona al primo posto come conseguenza della esperienza che hanno vissuto, perché la società era organizzata verticalmente. Hanno detto basta, cosa possiamo fare per evitare, per ridurre il rischio per il futuro? Mettiamo al centro la persona. E una volta messa al centro qualunque persona, poi è conseguenza che tutti abbiamo diritti fondamentali. È altrettanto conseguenza della conseguenza che tutti sono uguali di fronte alla legge. Vuol dire che tutti sono uguali di fronte alla legge, vuol dire che tutti hanno la stessa possibilità, no? Si ammala la persona più importante, si ammala l'ultimo degli emarginati, tutti e due hanno il diritto di essere curati. A 6 anni a scuola ci possono andare tutti. Anzi, siccome è talmente importante, proprio perché possa essere esercitata la facoltà di scegliere, è talmente importante conoscere che non soltanto posso, ma addirittura devo. E invece, e poi la nostra Costituzione stabilisce che il Parlamento, se fa una legge della contrasta, va incontro al giudizio della Corte Costituzionale. E se la Corte Costituzionale ritiene che la legge sia in contrasto con la Costituzione, la butta via. E come si fa questo? Essendo questo il sistema delle regole, come fa ad essere condivisa l'affermazione secondo la quale la legge non è uguale per tutti? Come mai la legge non è uguale per tutti se le nostre leggi sono contrarie, sono fatte, sono un sistema che parte dalla persona e è fatto in modo che la persona, tutte le persone, si trovino, per questo è possibile per gli umani, sullo stesso piano. Come mai? Qui ci si sbizzarrisce in genere e si dice: perché i politici? Perché ognuno c'è la sua. Anche qui si fa una fatica che io collego sempre con la storia dell'imbarazzo nei confronti della responsabilità. A vedere come mai. Con i ragazzi c'è una domanda che è rivelatrice e loro capiscono subito. Ai ragazzi che chiedo: avete il fratello? Un sacco di mani si alza. E poi gli domanda: ma voi, i fratelli minori, vi trattate come se avessero i vostri stessi diritti o no? E loro mi rispondono: allora, la legge non è uguale per tutti perché i cittadini non rispettano le regole che li metterebbero. I cittadini, senza andare a cercare il potente per un verso o per l'altro, tutti tristi a questo punto, anche se tradotto in altri termini quello che ho detto è: guardate che se vuoi cambiare, allora la società può andare verso una situazione di orizzontalità. E perché si è tristi? Se quando ci si riunisce e si dice: se io dicessi è colpa dei politici, andreste anche contenti. Ma Invece se dipende da noi, allora la tristezza è sconfinata. Non ha a che fare con la responsabilità, che non si vuole assumere nessuna responsabilità, e allora si delega. E poi si dice, ma qui dipende da chi sta in alto, perché danno il tuo esempio. E io rispondo dicendo, questo gli amici ti ascolto, dicendo, chiedendo, ma secondo voi che differenza c'è tra un adolescente e un adulto? Al di là dell'aspetto fisico, che si vede benissimo in questo. E la differenza, cioè, la differenza che dovrebbe esistere è che l'adulto dovrebbe aver maturato la capacità di discernere. La differenza è che i bambini devono imparare e gli adulti dovrebbero avere i loro punti di riferimento. Per cui non dovrebbero dire che se ci danno un esempio sbagliato noi facciamo così, perché sono adulti. E poi dicono, ma non si può scegliere. Non si può scegliere chi organizza la società. E allora io sto cominciando a dire, a parte il fatto che se non si sceglie chi organizza, si sceglie comunque, se non si sceglie la persona, si sceglie comunque, no? Quindi, a parte il fatto che se, questo lo dico soprattutto ai ragazzi, se non piace come è fatta la politica, si sta una mossa la si fa. A parte tutti questi fatti, tra un paio di mesi, tre mesi, i cittadini italiani sono chiamati a decidere se gli sta bene o no. Caspita, io mi segno un po'. E poi, allora, se uno non si lamenta, va benissimo. Ma se uno poi viene a dire, non si può scegliere, gli dico, lei ha scelto di andare a mare. Lei ha scelto di andare a mare. E allora non può venire. Insomma, dipende da noi se la società è orizzontale oppure no. E se la società è orizzontale, dice l'articolo, la serie dei diritti diversa. Se la società è orizzontale, allora le persone si rispettano. Si rispettano le differenze. Perché rispettare comunque la mia immagine riflessa nello specchio, a parte il fatto che noi non ci rispettiamo neanche noi, non rispettiamo noi stessi. Aspetta. Abdicare la responsabilità, per esempio, è una mancanza di rispetto forte nei confronti propri, no? Perché si rinuncia alla libertà, si rinuncia a scegliere, e se non si sceglie non si vive. Tutti quelli che dicono, la vita, perché la non si può toccare. Quanta gente butta via la propria vita, guardando quella degli altri. Accende la televisione e sta lì a fare il guardone, perché è quello. Ma non può dire che non sono parati. Però io credo che sia proprio fino a quando mi invitano. Perché qui è necessario. È necessario avere un rapporto diverso con se stessi, perché poi il rapporto con il rispetto o la trasgressione delle regole che ci mettono sullo stesso piano dipende anche dal rapporto con noi stessi, con l'impegno che ci mettiamo nel vivere, nel guardare gli altri, nell'essere accoglienti piuttosto che rifiutati. Insomma, dipende da noi. E quanto più ci si mette, quanto più ci si mette dentro, quanto più si sta anche a mente, poi non è che si debba essere dei trappisti che guardano, insomma siamo degli esseri umani, però guardate che importa quello che si fa complessivamente, l'attenzione e la cura ci si mette nelle piccole cose, e allora poi potrà, diventerà possibile avvicinarsi sempre di più a una società in cui le persone hanno opportunità analoghe con le altre. Perché questo dipende dal pensiero e dal comportamento. Ultima cosa, e ho finito. Voi vi ricordate ci sarebbe carriera, no? C'è una piazza o una via in tutti i paesi d'Italia, anche quelli piccolissimi, no? Beccaria. Perché famoso Beccaria? Perché ha scritto un libro. Ha scritto un libro che si chiama Dei delitti e delle pene. E dopo che l'ha scritto nella seconda metà del Settecento, dopo che ha scritto questo libro, è successo che progressivamente, qualche stato ha avuto la pena di morte, si è cominciato a discutere sulla tortura. La tortura intesa come supplizio nella società occidentale è sparita. Ma sparita, non c'è più nessuno che sia avuta in Francia, in Spagna, in Danimarca, in Inghilterra, in Italia, in Italia di una mano. Non c'è nessuno che se sia giunta in Italia dalla vita. Non c'è nessuno che viene messo alla ruota, che viene squantato e via dicendo. Anche Pianetta, scusa, Beccaria ha scritto questo libro e allora. Se Beccaria avesse scritto il suo libro nel 1200, cosa sarebbe successo? Passavano così, lo bruciavano, secondo me lo bruciavano appiccando come raffinatezza il fuoco con il suo libro. E così è cambiato la luce di questo concetto, il modo di pensare delle persone. Allora vedete che si può soltanto che bisogna metterci, perché se non ci si mette non soltanto non si va avanti, ma addirittura si torna indietro. Addirittura si torna indietro, insomma abbiamo i piedi bagnati, bagnatissimi di tutto questo. È una bella cosa che ci abbiamo bagnati, perché se non li avessimo bagnati, se non fossimo coinvolti, allora non ci sarebbe speranza. Se vivessimo in una dittatura non ci sarebbe speranza, invece noi possiamo, e se possiamo direi che abbiamo il punto, se vogliamo di farlo, se no non possiamo lamentarci, che la legge non è quella per tutti. Avete domande? Non sono se non meglio, anche ho ragionato, prego. Sentiamo.
C'è una contraddizione che io vivo in maniera pesantissima nel rapporto con la legalità. Partendo dalla consapevolezza che nel nostro paese, perché è quello che conosco, ognuno di noi tende ad applicare le regole a suo uso e consumo, come diceva la signora, cioè per gli interessi per dire, propri, e quindi questo è parte una delle cause, tra virgolette, dello scarso civismo del nostro amato paese. D'altra parte, questa diciamo, è la parte viziosa dell'aspetto. Quella in contrapposizione, l'altro aspetto in contrapposizione a questo, è il continuo confliggere di ognuno di noi tutti i giorni tra etica della convinzione e etica della responsabilità. No? Per esempio, quando abbiamo una strada, una scuola, conoscete, no? Una strada a quattro corsie, dove si vedono laterali, continuo, ci sono passaggi pedonali, allora io penso sempre, uno arriva con l'automobile sulle strisce pedonali, c'è la vecchietta, si ferma rispondendo alla vita della convinzione, una volta va sull'altra corsia di un veloce in auto e ammazza la vecchietta, lo fa una volta, lo fa due volte, lo fa tre volte, sempre tre vecchiette diverse, allora dice a me, lei mi faccia tutto, è un cretino totale, è un cretino totale, no, però dice no, magari mi fermo o non mi fermo e decido volta per volta. Nella realtà ogni giorno, nel nostro lavoro quotidiano siamo sommersi di regole fatte per implementare burocrazie, eccetera, che se noi applicassimo il nostro giro quotidiano bloccheremo tutti, e quindi siamo costretti a muoversi continuamente. Allora io chiamo questa assunzione di responsabilità, di atteggiamento virtuoso, e quella che ho descritto all'inizio, dovuta all'interesse personale, come atteggiamento virtuoso. Cos'è che ci aiuta o che ci può, cos'è che fa distinguere questi due atteggiamenti apparentemente simili, in realtà totalmente antitetici?
Io credo che in un paese in cui si vota, le leggi si cambiano. Non è che le leggi uno dice, perché è esattamente questo qua, questa bella costruzione, perché è molto bella anche urbanisticamente, no? La costruzione dell'etica della convenienza e l'etica della responsabilità. L'etica della convenienza e l'etica della responsabilità confliggono, è molto bella, nel senso che poi per me non fare quello che vuole, che si vuole. Beh, sceglie tutti i giorni che cosa fare, se rispettare o non rispettare quella regola, che può anche riguardare se ammazzare la moglie, no? Sì, perché l'etica della convenienza e l'etica della responsabilità portano a, se noi ci troviamo di fronte a queste due cose, si dice, ma insomma però questa regola adesso sì sarebbe da rispettare, però se non la rispetto la conseguenza è migliore rispetto al fatto di essere più buona, più giusta rispetto al fatto di rispettarla. Però mia moglie, che facciamo una roba drammaticissima, dirige un campo di sterminio, l'ammazzo, e si può arrivare anche a quello, naturalmente piace andare addosso. È un paese in cui esiste una possibilità da parte dei cittadini, dei cittadini, cioè sono i cittadini alla fine, non che attraverso i loro rappresentanti fanno le leggi, senza considerare che poi non è che noi siamo soltanto circondati da leggi che ci impediscono, perché le leggi che non osserviamo sono una banalità incredibile generalmente, ma proprio sono quelle che non si ruba, che non si ruba perché si ruba in 100.000 modi diversi, si ruba corrompendo e facendosi corrompere, e c'è qualcuno che dice che si ruba non pagando le tasse. Sì, non c'è migliorato da ridere, perché vedete, noi qua siamo in una struttura privata, no? Magari qualche sovvenzionato per lo Stato, lo c'è. Vabbè, ma fa niente. Allora, qui le tasse non hanno nessun motivo. Però quando uno esce a quest'ora per strada e non paga le tasse, dovrebbe andare a casa vendato, perché l'illuminazione delle strade è pagata da tutti gli altri e non da lui. Per la verità non potrebbe neanche camminare su un marciapiede, perché la pavimentazione è stata fatta grazie alle tasse. E poi quando arriva a casa non può lavarsi le mani a quello che viene detto, perché l'acqua gli arriva in casa grazie al fatto che sono state fatte gli impianti attraverso il pagamento delle tasse da parte degli altri. Non può neanche usare la macchina. Eh sì, e se si fa male, beh, lei ride, però è così. Se si fa caglia un libro, non può andare al pronto soccorso. Deve andare in una clinica privata e pagare. E chi è dicendo di può mandare i figli alla scuola pubblica? Ormai credo che non possa mandare più nemmeno alla scuola privata. E però se, come comincia nel libro, primo capitolo, paese immaginario, se l'incarico chiede lei la fattura o quello no, io non voglio neanche sapere quante persone che dicono no grazie, facendo anche pochi danni, perché quante volte abbiamo noi un rapporto con l'incarico, salvo insomma i familiari, nel senso che quante volte si chiama l'incarico, una, due, tre volte all'anno o no, o di più, come stanno incubatori ubinetti qui a Verona, non lo so, a Milano succede molto raramente che uno debba chiamare l'idraulico. E allora se non si chiede la fattura si risparmia quelle 20, 30 euro, 40 euro 50 euro, quelle 4-5 volte della vita. E invece di farlo, che non rilascia la fattura, risparmia ogni anno intorno a un terzo di quello che guadagna. Siamo furbi al massimo. Allora, non è che ci sono certo delle leggi che andrebbero cambiate, ma non si cambiano le leggi se i cittadini non hanno voglia di cambiare. E per i cittadini è spesso molto più comodo la legge farsela loro stessi in ogni concreto casino. Altra domanda, io devo parlare, stiamo parlando un po' alle 9. Ce ne avete altre?
Sull'importanza di questa assunzione della responsabilità dei singoli, la domanda che mi pongo è: in un mondo attuale come questo, dove siamo invasi tutti da un sistema informativo particolare, invadente, che incide così fortemente nelle coscienze, nelle condotte, nelle scelte, come la mettiamo, se pensiamo anche soprattutto a persone che hanno pochi strumenti, ma che hanno mediamente meno strumenti di tanti altri, pensiamo alle zone rurali o persone che hanno un livello magari culturale di cultura scolastica, di scolarizzazione, un pochino più minore, in un sistema informativo che si manovra tutti, che manovra tutta gente, che guida scelte e che riduce proprio, anche perché c'è anche un discorso di rappresentanza, cioè noi abbiamo bisogno di essere rappresentati. Quindi io penso che non è che la vita vada demonizzato il politico, cioè la classe politica in quanto tale, perché credo che cioè, la rappresentanza politica è necessaria. E c'è questa invadenza cioè, dei media e dei sistemi informativi, questo è punto interrogativo qui.
Ma perché lei vuole, come credo praticamente tutti, che si cambi la legge domani, no? Che domani ci svegliamo la mattina è tutto diverso, i cittadini sono consapevoli, osservano le regole e quindi con sicurezza l'informazione è corretta e via dicendo. Non è così. E perché non è così? Perché non ci sono giovani qua, particolarmente giovani. E certi giovani qui a 8, tra 50-60 anni siamo morti tutti, no? Più o meno. E cosa vuol dire questo? Che siamo talmente limitati che siamo peggio di noi, perché la data di scadenza ce l'ha in evidenza. E noi invece siamo limitati, non abbiamo neanche in evidenza la data di scadenza. E allora, se siamo così, quanto tempo ci vuole per cambiare? Vuol dire che è necessario un percorso, però attenzione perché i percorsi possono cambiare di lunghezza, di dimensione, di... ci sono voluti migliaia di anni per abolirli e ci sono voluti un po' di anni anche per rendere partecipi prima i maschi e poi le femmine della vita e ci sono voluti chissà quanti anni per abolire i sacrifici umani. E però ci sono voluti, che è una cosa che anche lì sarebbe stato un po' più, ci sono voluti una cinquantina d'anni soltanto perché una persona di colore diventasse presidente degli Stati Uniti. Perché 50 anni fa? Ma altro che utopia. Ma chi avesse detto tra 50 anni Obama fa il presidente della Repubblica sarebbe stato vedere presidente degli Stati Uniti, neanche per me. Sarebbe stato picchiato. I percorsi si fanno e ci servono, ma per arrivarci è necessario muoversi. Io vedo, mi dicevano, ogni tanto mi confondo con le parole, però faccio fatica. Io vedo circa 50.000 ragazzi all'anno, che non sono molto quelli che non sono e la legge è per tutti. Non è che possa pensare che attraverso la mia attività nel giro di poco tempo cambia qualche cosa. Però posso pensare che dove vado, poi ce ne sa qualcuno che dice questa roba? Sono d'accordo, mettiamoci in matto, mettiamoci in moto, facciamo una lista civica per andare mica a fare presidente del consiglio senza sapere niente, senza essere capaci di farlo, ma per cominciare ad andare nel consiglio di zona e poi magari nel consiglio comunale imparare anche a come.
Ma come si fa? No?
Se fossero 50.000 non ci vorrebbe tanto.
Sta cambiando il discorso verticale adesso.
Ma vede, io mi scusi, ma io penso che sia il comportamento, sia il modo di pensare per preparare la regola.
Allora, io non vorrei un problema se fino all'altro ieri le quattro principali cariche dello Stato sono state condannate chissà quante volte. Quando sono state condannate in Italia le quattro principali cariche dello Stato? Ah, allora, cioè dov'è il problema? Cioè cos'è questa opera? No? Cioè certo che è importante sotto il profilo della forma, è molto importante, ma sotto il profilo della sostanza io mi chiedo dov'è questo così forte motivo di scandalo sotto il profilo della sostanza? Forte motivo di scandalo perché l'unica domanda che si ripete ogni volta è sul loro alfa, l'unica. Allora sarà, e magari, com'è? Allora, c'è la Corte Costituzionale, che ci darà se è costituzionale o meno. Per sapere però voi avete una possibilità. Una era stata fatta una legge analoga. Una legge sullo stesso genere, erano cinque le cariche dello Stato allora, si chiamava Rodolfo Schifani, Rodolfo Marcani, come c'era Marcani che finito Schifani. E la Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere, io a chiedere al Tribunale di mandare. E la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale quella legge. E dichiarando incostituzionale, come qualsiasi provvedimento deciso in Italia, ha dato motivi. Allora bisognerebbe vedere se i motivi di incostituzionalità precisati dalla Corte sono ripetuti in questa legge. E dopodiché se non è incostituzionale vuol dire che allora non riguarda, perché voi non conoscete cosa fa. Mica tanto. Si possono fare le indagini o no? Ah no, sapete di noi. C'è che senso? Non si possono fare i processi. Dura questa esclusione, questa sospensione dei processi, dura per sempre o no? No, finché non cessa la carica, quella carica che se uno viene eletto non va, magari la fanno subito la legge, no? Eccetera. E poi ci vengono italiani e dicono, ma che roba, cosa fanno, però non è che si comportano di conseguenza, gli piace lamentarsi. Gli piace lamentarsi. Altra domanda.